Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, terza domenica di Pasqua. È bello vedere come la Chiesa indica queste domeniche non come domeniche dopo Pasqua, ma come domeniche di Pasqua, perché i 50 giorni del tempo pasquale sono come un unico grande giorno di Pasqua. Veniamo a qualche riflessione dalla parola che in questo tempo pasquale ci viene spezzettata come prima e seconda lettura, gli Atti degli Apostoli e la lettera di Giovanni. Siamo nel contesto dopo la Pentecoste e Pietro fa il suo discorso e a coloro che erano lì a Gerusalemme, ed è un discorso forte, chiaro, preciso, che vuole scuotere gli uditori e li accusa di avere ucciso l'autore della vita. Li accusa di aver rinnegato il santo, li accusa di aver chiesto grazia per un assassino, Barabba, e aver ucciso Gesù. Ma subito dopo dirà: io so però che voi avete fatto questo per ignoranza. Guardate questi due aspetti della predicazione della Chiesa, che trova in questa prima predicazione di Pietro un paradigma, un modello pieno a cui deve sempre riferirsi. La chiarezza nel dire le cose come stanno. Voi avete ucciso Gesù, voi siete colpevoli. Ma voi direte: sì, padre, ma noi non l'abbiamo ucciso Gesù, sono stati loro, no? No, nessuno può esentarsi da questa accusa, perché, come ci ha detto, se non sbaglio, Giovanni anche nella seconda lettura, lui è vittima di espiazione per i nostri peccati. Quindi la sua morte ha a che fare anche con me personalmente, con te personalmente, con i tuoi peccati personalmente. Lui mica è morto così per sbaglio, perché non l'hanno capito e l'hanno messo in croce. Lui è morto per salvarti, ma per entrare in questa salvezza devi per prima cosa riconoscere il tuo peccato. E la prima opera in noi dello Spirito Santo, che agisce nell'intimo dei cuori, che agisce in vari modi, ma che agisce in modo particolare con la predicazione della Chiesa, è illuminare il mondo, illuminare la singola persona, illuminare me, illuminare te del tuo, del mio, del nostro peccato. Ed è irrinunciabile questa missione, è irrinunciabile. Si banalizza tutto il Vangelo se la Chiesa dovesse un giorno rinunciare alla missione di illuminare le coscienze. Che oggi sta passando questa idea? Beh, ognuno faccia secondo coscienza. Ma quando mai la Chiesa ha detto una cosa simile? Le coscienze vanno corrette, vanno illuminate, vanno purificate. E questo è il compito della Chiesa. E questa è la missione che Pietro fece in questo modo così semplice, così chiaro. E quindi questo è il primo aspetto, la freddezza della verità, quella verità che fa male. C'era una canzone una volta che diceva così, no? La verità fa male, ma devi passare attraverso quel dolore, devi passare attraverso quella ferita per vivere poi quella consolazione, che è la seconda parte del discorso di Pietro, che prima illumina con chiarezza, prima fa male, prima ferisce le coscienze, il cuore di chi l'ascolta, e poi ci mette il balsamo della consolazione. una consolazione, una Chiesa che consola, senza ferire prima con la verità, banalizza tutto il Vangelo e banalizza la sua missione. Quando l'ha illuminata la persona, Pietro la consola e gli dice: io so che voi avete agito per ignoranza. Noi potremmo dire per fragilità, per debolezza, tutto quello che il cuore materno della Chiesa comprende senza rinunciare alla verità. E poi come conclude il discorso? Lo conclude esattamente con le parole con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione e anche ha concluso, perché dopo la risurrezione, come abbiamo ascoltato, ridirà le stesse parole che ha detto all'inizio, preceduto dalle stesse parole di Giovanni Battista, le parole di Pietro che abbiamo ascoltato e le parole che ha detto nel Vangelo alla conclusione. Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione. La conversione. Come ha iniziato la predicazione Gesù? Le stesse parole che aveva usato Giovanni Battista. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Convertitevi. E Pietro specifica nel brano che abbiamo letto: convertitevi dunque e cambiate vita. Cambiate vita. Conversione non è una cosa così, ecco, del cuore. Conversione ti cambia la vita, ti ribalta la vita in bellezza, in santità, in gioia, per la potenza di Dio, non per la nostra debolezza, perché qui sta la grazia del risorto. Il risorto non solo ci perdona i peccati, ma ci dà anche la grazia di non farli più. La grazia di non farli più. La grazia di dominare noi stessi, la grazia di sapere e poter amare nella verità. Vedete, nella seconda lettura Giovanni ci dice: da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. E Gesù non è semplicemente qualcuno che ti dice fa questo, fa quell'altro e fa quell'altro e ti lascia così, sarebbe un Dio veramente cattivo. Obbligarci a portare dei pesi che non possiamo neanche sollevare, perché adesso sta passando questa idea che il Vangelo, che i comandamenti siano un peso insopportabile. Certo, certo, se non ami Dio, se non ami Dio, dove trovi la forza di vivere i comandamenti di Dio se non lo ami? Ma dove trovi la forza di essere puro nella mente, nel corpo, nelle azioni, di essere onesto, di essere paziente, di essere generoso, di essere servizievole, di essere umile? Ma dove trovi la forza? Chi te la dà? È chiaro che se tu stacchi il comandamento di Dio dall'amore che devi avere per Lui, non riuscirai mai, mai a vivere il Vangelo. Ma il Vangelo si vive in un rapporto di amore con Lui, un rapporto che è un crescendo, è una gradualità, dove non si nasce perfetti. Il battesimo è un germe che richiede da te un approfondimento, un cammino, spesso non lineare perché ci sono le vie sbagliate che prendiamo, poi ritorniamo, poi riprendiamo, ma è un cammino graduale nel nostro rapporto di amore con il Signore. E possiamo dire che questa pagina del Vangelo di Luca ci mostra una gradualità di questo nostro rapporto di amore, di questa nostra relazione di conoscenza e di amore con il Signore risorto. Il Vangelo ci pone nel contesto dei due di Emmaus che ritornano a Gerusalemme dopo essersene andati via affranti, scoraggiati e aver avuto l'esperienza della presenza del Signore risorto che avevano invitato a rimanere con loro e che aveva spezzato il pane, scomparendo e riempendoli di gioia perché avevano capito che Lui era il risorto, quello che aveva scaldato il loro cuore mentre camminavano spiegando le scritture. Ed erano andati di corsa a Gerusalemme a raccontare: abbiamo visto il Signore, abbiamo mangiato l'Eucaristia con Lui. In questo contesto in cui gli apostoli discutono, dice Luca, discutevano di queste cose. Ecco, qui possiamo leggere il primo gradino della nostra relazione con il Signore. Sapete qual è? Il gradino delle chiacchiere. Sì, le chiacchiere, di altri però. Parliamo dell'esperienza di altri. Non ci ha ancora toccato l'esperienza di Gesù. Siamo un pochino sconvolti perché qualcuno ci parla di Gesù, ci parla, forse qualcuno di voi ha ascoltato testimonianze forti, sarà stata in occasione di questa testimonianza di qualcuno che qualcosa è scattato nella vostra vita. Avete cominciato a parlare e a discutere di queste cose. È già tanto, con questo mondo che ti riempie delle sue chiacchiere, con tutti questi venditori di parole che ci sono in giro e che riempiono l'ascolto, l'audience, trovare lo spazio per parlare di Lui è il primo passo. E di solito quando tu cominci a parlare di Lui o a sentire parlare di Lui, poiché chi è più bello di Lui? Chi è che ha un profumo più forte del suo? Chi è che ha una personalità così ricca di Lui? E quindi quando tu ne incominci a parlare, piano piano, ecco, entri in questa relazione ancora indiretta con Lui. Ma poi che cosa avviene? Dice che mentre parlavano di queste cose, appare Lui. Pace a voi. E li sconvolge. Secondo grado del nostro cammino, della nostra relazione con Gesù. Li sconvolge perché mica lo credono risorto, lo credono un fantasma. E questo, quando noi cominciando a parlare con Lui, cominciando a parlare di Lui, cominciando ad approfondire questo rapporto, cominciamo ad averlo più presente davanti a noi, sentiamo di più la sua presenza, però, come ci dice Luca, ci sembra troppo bello, ci sembra una favola, una leggenda, qualcosa. No, siamo nell'ambito che vorremmo crederci, vorremmo credere sul serio, però ancora siamo nel dubbio, ancora tentenniamo. Occorre fare il terzo passo, il terzo passo. E quando tu, come ci chiede Gesù, come chiede Gesù a questi apostoli, dice: ma toccatemi, datemi qualcosa da mangiare, entra in relazione più profonda con me e ti faccio vedere io se sono un fantasma. Gesù non è un fantasma, è Dio potente, operante nella tua vita, Dio che te la stravolge la tua vita, Dio che tiene la storia nelle sue mani, il mondo nelle sue mani, e tiene anche te, me, nelle sue mani. Dagli una possibilità di farti capire, di farti credere, di farti sperimentare che Lui non è un fantasma. Dagli una possibilità. E Lui ti sconvolge la vita. Ed entri in quel rapporto con Lui, corpo a corpo, che ti porta al rapporto più pieno, più perfetto che possiamo avere con Lui, nel mangiarlo nell'Eucaristia, fisicamente, lo mastichiamo, ma non tanto con i denti, perché a nulla serve che tu lo mastichi con i denti se non hai il cuore pulito, se non hai il cuore pieno di Lui, se non hai il cuore bello. Diceva Paolo, stai mangiando la tua condanna a morte, che senso ha? Lo devi masticare con la fede. Lo devi masticare con la speranza, lo devi masticare con la carità, e allora entri in un rapporto con Lui dove tu non parli più di Lui come qualcuno di cui ti hanno parlato altri. Parli di Lui in prima persona, come Gesù che ti ha toccato, come Gesù che ha cambiato la tua vita, come Gesù che ha operato attraverso di te con il suo Santo Spirito. E questo è il terzo grado. che può durare ognuno di questi gradi, c'è il suo tempo. Che sarebbe bello in questi giorni che voi rivedeste la vostra vita attraverso questi gradi e dire: quando io ero nel primo grado, che ho cominciato a sentire parlare di Lui, a piacere che mi parlavano di Lui, ma quando io sono entrato nel secondo grado, che ho cominciato a dire: ma sarà vero, che bello che sarebbe se fosse vero. E quando è che io sono entrato nel terzo grado, in cui non ho avuto dubbi, è Lui perché ha sconvolto la mia vita, perché gli ho dato la possibilità di dimostrarmi concretamente, me lo ha dimostrato, e ognuno di noi ha le prove che Lui c'è, è vivo e operante, ha i suoi segni particolari della sua presenza. E questo altro tempo che può durare, ognuno ha la sua storia, secondo il proprio passo. Ma poi c'è il quarto gradino, quello che completa tutto il nostro cammino. Ed è un gradino faticoso, è un gradino difficile, è un gradino che ha bisogno dell'esperienza della sua presenza, ha bisogno di un cammino eucaristico per arrivare a entrare in quello che Gesù cerca di far capire agli apostoli, così come aveva fatto capire ai due di Emmaus, adesso agli apostoli, che bisognava che il Cristo soffrisse. Entrare nel mistero della croce, in quella croce che segna profondamente la mia vita, perché i chiodi fanno male e ognuno c'ha la sua, e ognuno non vorrebbe averla, vorrebbe aver avuto o vorrebbe vivere una situazione diversa da quella che vive, e non capisce che proprio in quella situazione, attraverso quei chiodi che Gesù mostra da risorto, le sue mani e i suoi chiodi, che passa la grazia di Dio, passa l'amore di Dio. Quanto è difficile capire questo, quanto è difficile accogliere nella nostra vita la croce di Gesù, ma siamo discepoli veri solo nella misura in cui la accogliamo. Rinnegate te voi stessi e portate ogni giorno la vostra croce. Dapprima la croce si porta con pazienza e la fede me la fa portare con pazienza. C'è pazienza. Non rassegnazione, La rassegnazione non mi piace. La pazienza, che è frutto della fede. Poi piano piano la fede matura, si eleva nella speranza e la croce si porta con serenità. Perché si pensa al premio di lassù, ma lo sapete che c'è un premio lassù per chi porta la sua croce? La domenica, quando veniamo a messa, è un segno, un sacramento di quel premio, di quel paradiso che ci aspetta, se lo seguiamo, se lo amiamo. E allora ecco la speranza, al pensiero di quel premio tutto diventa, come diceva Francesco di Assisi, è tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. E lì c'è la serenità e la consolazione di sapere che quella croce la porto non da solo, ma con Lui. Il suo giogo è soave, il giogo si porta in due, sono due i buoi che portano il giogo. Uno sono io, l'altro è Lui. E quando c'è Lui tutto è più leggero, tutto è più sereno, tutto è più pacifico. Ma poi elevati nella speranza, allora poi impari qualcosa che il mondo non può capire, che vuoi che capisca questo mondo che non conosce Gesù, anzi lo rifiuta. La porti con gioia, senza che tu te ne accorgi. Ti scopri ad avere gioia nel portare la tua croce, quella pesantezza di vita concreta, che significa un anziano malato in casa, che significa un figlio malato, un figlio sbandato, un marito, una moglie, che tutta quella croce che ti segna profondamente, che ti umilia, che a un certo punto tu ti accorgi che la stai portando con gioia. È il frutto massimo dell'amore di Dio in te, è il frutto del risorto. Il risorto sta vivendo in te, le sue piaghe sono diventate le tue. E attraverso la tua vita segnata dalla croce tu trasfiguri in amore la tua storia. Ecco il cammino graduale. Interroghiamoci in questa settimana. A che punto sono? nel primo, il secondo, il terzo, e guardiamo a livello superiore, perché il motore della vita spirituale è il desiderio di andare oltre la nostra limitatezza, il desiderio di andare oltre la nostra situazione attuale, il desiderio di andare con Gesù in un'altra sponda, la sponda di un amore più concreto, più vivo, più autentico. E lasciamoci sempre in questo cammino aiutare, sostenere, consolare, incoraggiare da Maria, nostra madre. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che nella risurrezione di Gesù Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione.
Amen.
Gesù, il Redentore, che ci ha dato dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
Voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Diamo grazie.